Il brano su cui vogliamo fermarci in particolare sono i versetti 46 e 52 del capitolo 10 di Marco. Ovviamente va contestualizzato, è strettamente collegato al brano già visto 2 volte fa, cioè 2 incontri precedenti, cioè la domanda dei figli di Zebedeo. Vi ricordate questi 2 fratelli che chiedono di sedere uno alla destra e uno a sinistra di Gesù? Una domanda di potere in qualche modo. Invece stasera vediamo in realtà qual è la vera domanda da porre a Gesù. Prego, ascoltiamo il brano da una lettrice.
Dal Vangelo di Marco. E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, e il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: Chiamatelo. Chiamarono il cieco, dicendogli: Coraggio, alzati, ti chiama.
Allora, aspettiamo un attimo, c'è un po' di confusione. Puoi dire alla sorella che telefoni fuori? Aspetta, aspetta che rischia di telefonare. Bene, allora possiamo ricominciare. Ricominciamo da capo, va?
E giunse a Gerico. Mentre partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: Chiamatelo. Chiamarono il cieco, dicendogli: Coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: Che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabbi, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Grazie. Ecco, il testo che abbiamo letto è racconto di un cosiddetto miracolo, ed è un miracolo importante perché conclude l'attività di Gesù. Dal capitolo successivo, dal capitolo undicesimo, in realtà succederà qualcosa di molto particolare per Gesù. Avremo l'ingresso messianico in Gerusalemme e di conseguenza Gesù inizia la sua ultima settimana di vita. Questo è l'ultimo miracolo che compie prima della sua salita a Gerusalemme, ma non solo a Gerusalemme, alla croce. Quindi è un miracolo molto importante che va letto ovviamente in questo contesto. Gli spettano ancora 6 giorni da vivere. Ovviamente Marco ne conta 6 di giorni perché è un chiaro riferimento alla creazione. Ed è importante questo. Nel primo giorno della creazione Dio, secondo Genesi, crea la luce, e qui prima che inizino i 6 giorni verso la croce, Gesù dona la luce al cieco. Ed è anche interessante, ma questo lo vedremo il prossimo anno se continuiamo i nostri incontri, che al termine di ogni giornata di Gesù, Marco dice «e fu sera», e poi il giorno dopo c'è l'accenno al mattino, proprio come avviene in Genesi. Come a dire che la croce, questo cammino verso la croce, in realtà è la ricreazione del mondo, è la salvezza dell'umanità e del mondo. Allora, a noi interessa comunque il fatto che prima di iniziare questi 6 giorni verso la croce, Gesù illumina il cieco. Cosa ci sta dietro? Per contemplare la croce, che è la nostra salvezza, la croce, perché siamo stati salvati dalla croce, per avere occhi capaci di guardare la croce e capirne il significato, perché questo è l'obiettivo, cambiare mentalità, quindi capire il significato della croce, ecco, Gesù ci illumina, ci dona la luce per poter contemplare questo spettacolo della croce. Quindi quello che succede, ovviamente capite che il cieco qui è un simbolo, il simbolo dell'umanità che viene guarita dalla cecità per poter contemplare gli avvenimenti che dovranno accadere, per comprendere qual è il vero senso del vivere. Il vero senso del vivere è completamente diverso di quello che pensavano invece i 2 apostoli che abbiamo incontrato qualche settimana fa, che non capirono nulla, perché loro pensavano soltanto al potere, al successo, alla grandezza. Ecco, Gesù ci guarisce, ci illumina per la mente, per poter contemplare il vero significato della salvezza, che invece è la morte per amore. Ecco, questo per contestualizzare il nostro brano. Ed è importante che il miracolo riguardi la vista, perché noi siamo sempre invece preoccupati di cambiare la realtà esterna. Ovviamente vedremo, lo accenno soltanto adesso, vedremo che essere illuminati, vivere da illuminati vuol dire comprendere la nostra vera realtà, quello che siamo veramente, l'essenziale. Quindi è una questione interiore l'essere illuminati. E noi invece siamo sempre preoccupati dell'esterno, di cosa fare, come fare, quanto fare. Siamo preoccupati di cambiare la realtà esterna, le strutture, fare rivoluzioni, ma è assolutamente inutile, perché l'unico grande cambiamento è proprio quello del nostro cuore, cioè della nostra interiorità. Allora, Possiamo dire di più. Il miracolo vuole portarci... Questo miracolo è una vera e propria rinascita. Cioè Gesù sta compiendo verso questo uomo, che abbiamo detto è simbolico perché è tutta l'umanità, sta compiendo verso questo uomo il miracolo della ricreazione. Lo sta facendo rinascere. Sta venendo alla luce nuovamente, perché il nostro ultimo obiettivo della vita è venire nuovamente alla luce e rinascere. Questa è la nostra vocazione. Siamo nati una volta, ma dobbiamo rinascere. Questo vuol dire venire, ecco, avere la luce di nuovo, no? Lo si usa, no? Venire alla luce è proprio questo, no? Un bambino che viene alla luce vede il mondo, ecco, questo cieco era morto, adesso ritorna alla vita perché ci rivede. Allora guardiamo guardiamo adesso in particolare il nostro brano, che è un brano interessante proprio, e proprio con questa tensione di immedesimarci, cioè quello che Gesù domanda, perché domanderà che cosa vuoi che io faccia per te, la risposta di questo uomo siamo noi. Sentiamocela porre questa domanda fondamentale: cosa vuoi che io faccia per te? Le risposte sono due: o rispondiamo come i due discepoli dell'altra volta, oppure rispondiamo come questo. Allora, il testo dice: e giunsero a Gerico. Interessante, ormai abbiamo imparato che ogni parola del Vangelo è importante, quindi il fatto che siano a Gerico, che tutto questo avvenga a Gerico, è profondamente significativo. Gerico è una città molto sotto la crosta terrestre, cioè molto sotto il livello del mare, ecco, possiamo dire così. Infatti nella Bibbia Gerico ha sempre un'accezione sinistra in qualche modo, cioè negativa, è sprofondata, è molto in basso, fa un caldo infernale a Gerico, quindi è un po' la città infernale nella scrittura. È la città invincibile, vi ricordate, no? Quanto era stato difficile conquistare Gerico. E alle porte della terra promessa, quindi Gerico è una città simbolo della nostra cecità. È importante che avvenga a Gerico questo miracolo. Ed è importante che Gesù debba passare da Gerico per andare a dare la vita. Cioè deve passare nelle nostre malattie, deve passare dalle nostre sofferenze, deve passare lì dove siamo all'inferno, noi. Vi ricordate in Giovanni succede qualcosa del genere con la Samaritana? Doveva spostarsi da nord a sud e non era obbligato a passare dalla Samaria, perché la strada principale non passava dalla Samaria. Eppure doveva passare di là. Doveva. Perché? Perché in Samaria c'era la Samaritana, cioè la donna che aveva bisogno di compiersi, di diventare veramente se stessa. Quindi l'amore raggiunge sempre l'altro là dove sta morendo. Quindi questo Gesù che passa là dove siamo ciechi, dove stiamo morendo, dove abbiamo toccato il fondo, dove abbiamo toccato la miseria, ecco, l'amore passa da lì. E certo, perché lì l'amato sta morendo. Gesù passa da Gerico. E lì chi c'è? C'è un personaggio che Marco chiama figlio di Timeo. Guardate che gioca anche sui nomi. Questo si chiama Timeo. No, o meglio, scusate, è il figlio di Timeo e lui si chiama Bartimeo. Ora, Bartimeo in ebraico, Bar vuol dire figlio. Timeo, figlio di Timeo. Cosa vuol dire? Che di generazione in generazione l'uomo è sempre lo stesso. La malattia della cecità, questo non vedere, e del padre, e del figlio, e del figlio del figlio, avanti così. Questo è il nostro peccato originale, possiamo dire, ecco, la cecità esistenziale. La cecità, cioè non comprendere la nostra verità profonda, cioè non comprendere la nostra vera natura, che è quella di essere figli amati alla follia, quindi che c'è un padre all'origine di noi, che l'altro è fratello, che la vita la si vive in pienezza soltanto donandola. Cioè, essere ciechi vuol dire non comprendere la verità del Vangelo. Questa è la cecità. E siamo tutti malati, perché abbiamo visto due discepoli ragionavano in maniera non evangelica. Volevano stare uno alla destra e uno alla sinistra, volevano vivere di potenza, volevano vivere di gloria, di successo, di applausi, avevano bisogno di tutto questo armamentario per poter vivere. Questo è l'inganno. Ecco, vivere da ciechi vuol dire vivere da ingannati. Pensare che la vita risieda in tutte le cose che per noi sono importanti, necessarie. Ma vedremo alla fine che tutto ciò che noi consideriamo necessario non è assolutamente utile per avere la salvezza. Allora essere ciechi è fondarsi sul necessario per poter vivere. E poi questo Timeo, questo Bartimeo, figlio di Timeo, appunto è cieco, ma anche sedeva. Ora, l'atto dell'essere seduti nel Vangelo è simbolo sempre della morte, è un morto. La posizione del vivente è quella retta, è quella in piedi. Gesù quando risuscita alza in piedi, li alza. Ma certo, perché se non sai perché vivi, se non hai scoperto la verità profonda di quello che sei, se non hai scoperto per ciò per cui merita vivere, sei un morto, vivente, ma un morto. Sei un fantasma. Anche se ti agiti molto perché pensi che quello che stai facendo è importante, anche se vuoi cambiare il mondo perché è importante, ma se non costruisci te stesso, sei un morto, sei cieco. Anche se corri dietro a tante cose esterne perché sono luminose, sei sempre un morto. Ecco, vivere da ingannati vuol dire essere ciechi e morti, seduti, una vita seduta, una vita sdraiata, una vita sdraiata. E poi un'altra caratteristica, quindi cieco, sedeva, e poi la cosa interessante è che è un mendicante, e questo invece è un aspetto molto positivo. Cioè sa di essere cieco, sa di essere un morto, per questo mendica. E l'essere mendicanti è l'atto che definisce l'uomo. Finché siamo mendicanti possiamo essere salvati. Il mendicante è quello che sa di non avere la vita e può soltanto riceverla in dono. Questo è il mendicante. L'atto del mendicare, l'atteggiamento del mendicante è quello che contraddistingue l'essere umano. Noi viviamo soltanto perché riceviamo in dono la vita, l'amore. Non decidiamo di essere amati, lo riceviamo in dono, no? L'amore. Riceviamo l'aria, l'acqua, tutto. Quindi nel momento in cui tu cessi di essere mendicante, allora veramente sei morto, ma non hai neanche più la possibilità di tornare in vita. Un'altra bella parola che potremmo sostituire a mendicante è precario. Il precario è colui che vive soltanto di preghiere, la radice è la stessa, prex precis. È il povero, mendicante, precario, povero. Cioè l'atto di colui che tende la mano per farsela riempire. Perché sa che in sé la vita non ce l'ha, deve riceverla. Quindi finché riesce ad allungare la mano per fartela riempire, qualcuno può riempirtela. Qualcuno può riempirtela. E guardate che in fin dei conti Dio l'unica cosa che ci chiede, l'unica, è di assumere questo atteggiamento. Del mendico, del mendicante, è l'unica. Perché? Perché lui possa raggiungerci e riempirla. Non ci chiede altro, non ci chiede altro. Perché Dio è soltanto dono e aspetta soltanto qualcuno che gli porga la mano per farsi riempire del dono. Dio è amore. E non vuole fare altro che amare, non può fare altro. Ecco, quindi è vero, è cieco, sa di esserlo. Ecco, sapere di essere ciechi. Guardate che questa cosa è importantissima. È la nostra salvezza, sapere di essere ciechi. Cioè sapere di non essere compiuti, di non essere realizzati, di non essere ancora noi stessi. Ho detto che è importantissimo perché Gesù in altri passi, in Giovanni soprattutto, dice che il grande peccato non è essere ciechi, è di non saperlo. Questo è il grande peccato. Di non sapere, no? Vi ricordate quando dice ai farisei e agli scribi, voi pensate di vederci e siete nel peccato, voi siete i veri ciechi. Almeno il cieco, se sa di esserlo, può farsi guarire, mentre chi ci vede bene, pensa di vederci bene, non può farsi neanche guarire. Questo è un aspetto molto importante, è una grazia. Quindi il Vangelo ci dice continuamente che il grave non è essere ciechi, la cosa veramente grave è non saperlo. E non sapere e non riconoscerlo. Perché se non lo riconosci non puoi neanche gridare di essere salvato, di essere illuminato, di essere raggiunto. Infatti adesso tutta la seconda parte del Vangelo di Marco è giocata sul fatto, e vuole portarci in qualche modo a capire che siamo ciechi e che possiamo essere guariti. Adesso rischio di uscire dal seminato, no? Però sono cose molto importanti queste, no? Cioè togliamoci dalla testa che il desiderio di Dio su di noi sia quello di essere, lo dicevo, no? L'ho già detto, ma di essere migliori, di essere più buoni, di essere più santi, più belli, più bravi, più puri, più casti. No, non è questo il desiderio di Dio. Il desiderio di Dio è quello di arrivare a riconoscere che non lo siamo. Perché almeno Lui può raggiungerci, guarirci, sanarci. E questo è l'obiettivo di Dio, capite? Non quella di farcela. Non vuole questo da noi, che ce la facciamo, ma riconoscerci nella nostra verità, almeno Lui può raggiungerci e compierci. Questo è l'obiettivo di Dio. Questo è importante, questo è importante. Allora questa figura del cieco è una figura splendida. È la figura del santo, questa è la figura del santo. È l'uomo cieco che mendica la luce. Mendicanti di luce sono i santi. Non perché ce l'hanno fatta, ma perché sanno di non farcela. E tendono la mano per farsela riempire. Infatti, grazie alla sua cecità, questo uomo grida questa preghiera splendida, che è una delle preghiere più belle della scrittura. Semplicissima. Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Voi sapete che l'Oriente cristiano conosce la preghiera cosiddetta del cuore, no? Quella che è diventata famosa con il racconto del pellegrino russo, che consiste nel ripetere di continuo questa giaculatoria, no? Gesù Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di me, no? È tratta proprio da questa citazione di Marco, no? Qui i termini sono diversi, figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. È una preghiera molto bella perché c'è tutto, c'è il nome di Gesù, e Gesù vuol dire Dio salva, Yeshua, Yeshua, quindi Dio salva, Dio è salvatore, ecco Gesù vuol dire questo. Quindi questa fede in Gesù che salva, e poi abbi pietà di me. Che è rimasta in greco, è rimasta anche nella nostra liturgia, no? L'unica parte in greco che è rimasta è proprio questo. Beh, qui c'è Gesù e non c'è il Signore, Kyrie, no? Però la seconda parte ci è rimasta nel eleison, no? Eleison. E guardate che eleison, quindi Dio, eleison, Signore, pietà, questo che abbiamo tradotto con pietà, non ha nulla a che fare con la richiesta di perdono. Pietà non vuol dire chiedere perdono, stiamo attenti. Non vuol dire chiedere scusa per il proprio peccato. Non si sa come, ma a un certo punto questa invocazione è andata a finire nel rito cattolico dell'Eucaristia, è andata a finire nell'atto penitenziale. Ma non c'entra, non è evangelico quel Kyrie. Il grido Kyrie eleison anticamente era una bellissima invocazione, no? Eleison vuol dire proprio ha a che fare con la misericordia. Misericordia nel senso fa scendere in me la tua misericordia, il tuo amore, no? Abbracciami col tuo amore. Non è una richiesta. Guardate che nel Vangelo non c'è nessuno che si avvicina a Gesù a chiedere perdono per i propri peccati. Nessuno. Nessuno. Non c'è nessuno. Qui c'è un cieco, poi ci saranno i lebbrosi, poi ci saranno le madri che pregano per i figli, i padri per le figlie che stanno morendo, ma nessuno che chiede perdono per il proprio peccato. Quindi questo uomo si avvicina a Dio proprio non per chiedere peccato per una colpa, perché non ha colpa di essere cieco. Raggiungimi con il tuo amore, abbracciami, che io riesca a arrivare a comprendere cos'è veramente importante nella vita. Ecco, questo. Dammi la luce per comprendere la verità di me, che io sono figlio amato, che tu sei padre e l'altro è fratello. Aiutami a comprendere che l'unica logica della vita è quella della croce, del morire a sé, perché l'unico possa risplendere. Questo. E lei, insomma, vuol dire proprio questo. Allora, lo ripeto, questa situazione di massima povertà è il principio di illuminazione. Questo disgraziato, questo senza grazie, è un illuminato perché sa di essere cieco. Ecco in cosa consiste l'illuminazione: è sapere la propria verità, che senza di te io non so. Allora mettiamoci in testa anche nella nostra vita spirituale che finché scopriamo la nostra povertà, facciamo esperienza della nostra fragilità, dei nostri limiti, del nostro peccato, finché scopriamo che siamo fuori strada, che siamo sdraiati, morti, ecco, se lo sappiamo, lo scopriamo e chiamiamo per nome tutto questo, siamo degli illuminati, siamo sulla buona strada. È un paradosso, ma è così. Nel Vangelo è sulla buona strada chi sa di essere fuori strada. Nel cristianesimo è vivente chi sa di essere morto. Nel cristianesimo è salvo chi sa di essere perduto. E è così, il Vangelo è questo. È strano, ma è così. E poi ci sono questi qui che lo sgridano. Perché lo sgridano? Perché loro avevano discorsi, lo disturbavano gli altri discepoli che invece stavano dicendo chi fosse il più grande, chi fosse il più potente, chi fosse, no? E questi sì che sono veramente fuori strada. Come sono fuori strada la setta dei farisei, gli scribi, i perfetti, i puri. Questi sono fuori strada, ma veramente, sono dei perduti. Sono dei perduti perché pensano di essere sulla buona strada. Mentre nel Vangelo hanno detto, è sulla buona strada chi sa di essere fuori. Gli ultimi saranno i primi. È importante entrare in questa logica. È un paradosso. L'unico ad essere abbracciato è il figlio il prodigo, l'unico ad essere ritrovato è la pecora perduta, e avanti così. Nel Vangelo chi fa le più belle esperienze di Dio sono i disgraziati, sono i peccatori, prostitute, perdenti, ladri. Questi hanno fatto le più belle esperienze di Dio. E gli altri no. Gesù si ferma, è bello questo, Gesù che si ferma, si fermò, il Dio che si ferma là dove c'è questa miseria riconosciuta, non aspettava altro, cioè è dall'eternità che aspetta che il povero gridasse a lui. È la nostra miseria che lo ferma, che ferma Dio presso di noi. Se non siamo malati, Dio non si può fermare a noi. Non si può, non può. Se non siamo malati, Lui non si può fermare presso di noi. Perché? Perché è venuto soltanto per i malati. Se non siamo ingiusti, non si può fermare presso di noi, perché Lui è venuto soltanto per gli ingiusti. Se non siamo ciechi, non si può fermare, perché è venuto per i ciechi, per i lebbrosi, per i perdenti. Ecco cosa fa. E il nostro peccato, la nostra fragilità, è ciò che ferma Dio presso di noi. È bellissimo questo. Se no non può. Non può. Non sono mica venuto per i sani, dice Gesù. Non sono mica venuto per i perfetti. Eh no, questi qui ce la cavano benissimo da soli. Se Dio è misericordia, sarà solo venuto per i miseri, no? Quindi la nostra miseria che ferma Dio presso di noi. E a quel punto, a questo qui, questo Bartimeo, non gli sembra vero di saltare su. E guardate cosa fa. Egli gettò via il suo mantello. Interessante questo. Getta via il mantello. Cosa ci faceva quel mantello? Beh, il mantello è l'abito del povero nella scrittura, ha solo quello. Ma qui c'è qualcosa di più. Cosa dice il testo? Gettò il mantello e balzò in piedi. Quindi possiamo dire che ciò che lo rendeva morto, steso a terra, ciò che lo rendeva cieco, era questo mantello. Il mantello è tutto per il povero, cioè ha una valenza in realtà negativa. Quando pensiamo che un oggetto, non solo un oggetto può essere anche simbolico, ma quando pensiamo che qualcosa sia il tutto per noi, è la fine, perché ci siamo identificati con quella cosa là, e quella cosa là che nutre tutta la nostra fiducia, tutta la nostra fede, attira tutta la nostra attenzione, ci ha fatto perdere di vista l'essenziale, ciò che veramente conta. Solo nel momento in cui ha gettato via il necessario, perché gli era necessario per vivere il mantello, ha compreso che cos'è veramente utile. Cioè l'ha fatto tornare in piedi, in piedi. Ciò su cui scommettiamo la vita, ciò che per noi è veramente importante, facciamocela questa domanda. Per i due discepoli il mantello era il potere, che sediamo uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Per un altro può essere il denaro. E per un altro può essere il servizio, il riconoscimento. Degli affetti, belli anche, belli. Per un altro può essere il rispetto degli altri, il riconoscimento, gli applausi. Ognuno ha i suoi mantelli che lo rendono cieco e che lo rendono morto. Cioè tutta quella realtà verso il quale nutriamo un grande affidamento. Il Vangelo continuamente ci dice, ci chiede di togliere tutto questo. Togliere. Questo vuol dire morire. È vero. Perché comincia a togliere una cosa, a togliere un'altra, a togliere un'altra. Questo vuol dire veramente morire. Ma perché possa nascere qualcosa è necessario che prima muoia qualcosa. Se non muori, non puoi rinascere. Perché se tu perdi tutto, finalmente emerge l'unica cosa necessaria in te, che è Cristo, è la vita, è l'essenziale. È lì che acquisti la vista. Perché hai scoperto che cos'è l'essenziale. Gesù sulla croce ha perso tutto, ma ha potuto nascere veramente. Il chicco deve morire perché nasca il frutto. E avanti così. Per poter rinascere bisogna morire. L'illuminazione vera, la vita vera, sta quando non hai più nulla a cui poterti aggrappare. Ma Gesù l'ha detto, quando parlava di rinnegamento, questo vuol dire rinnegare se stessi, morire al proprio ego. Perché? Perché il sé possa finalmente nascere. Deve morire l'ego, deve nascere il vero sé, e il vero sé è Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, dice Paolo. Per me vivere è Cristo. E Paolo, veramente, a un certo punto, è passato di morte in morte. Cosa ha passato Paolo? Ma alla fine è veramente esploso la vita, è sbocciato. Perché Cristo ha potuto trionfare in lui. E a questo punto il gioco è fatto, ma è fatto ancora prima, perché Gesù dice: cosa vuoi che io faccia per te? Che io veda. Aveva già, buttando quel mantello, aveva già compiuto tutto. Cioè possiamo dire che Gesù gli fa soltanto notare: vai, io per te non posso fare nulla. Gesù non ha fatto nulla, Gesù in questo miracolo non c'entra assolutamente nulla. La tua fede ti ha salvato. E fede vuol dire proprio abbandonarsi alla propria verità. credere che ci portiamo dentro il principio della vita, perché noi siamo già, abbiamo già dentro la nostra luce, abbiamo già dentro questa energia, abbiamo già dentro nella parte più intima del nostro cuore il principio vitale, è già dentro di noi. Il problema è che non lo vediamo, siamo ciechi, perché siamo distratti, continuiamo a vivere fuori di noi, non ci pensiamo, abbiamo troppi mantelli che ci coprono. E una volta che abbiamo il coraggio di buttare via tutto questo, quando tutto il resto diventa soltanto utile, ma non necessario, che possono anche scomparire, ma io continuo a vivere, e quando arriveremo a quel punto, allora siamo salvi. La tua fede ti ha salvato. Subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Ora, seguire Cristo nel Vangelo ha una valenza importante. Seguire Cristo vuol dire vivere la propria vita nell'interiorità. A quel punto lì, tu sai, tu vedi, no? Sei salvo perché? Perché vedi l'amore di Dio per te, ti sei scoperto figlio, l'altro diventa fratello. Una volta che tu vivi con questa consapevolezza, tu sei salvo, tu segui Cristo, ma non che lo segui fisicamente, ma lo segui perché sei in questa realtà. E chi è in questa realtà è certo, vive come Cristo, vive la vita di Cristo, vive la mentalità di Cristo, che è dono di sé, perché? Perché si sente figlio terribilmente amato e quindi può anche permettersi di amare fino alla fine. Questo si chiama metanoia, questo si chiama conversione. Ecco. Quindi venire alla luce di sé e scoprire questa verità e convertire la propria vita, cambiare testa e vivere da illuminati. Ecco. Questa è in breve, è la lezione su questo passo evangelico, che è un passo di snodo, perché da adesso in poi comincia la salita verso al Calvario, verso la croce, cioè verso la negazione di sé, no, del proprio ego di Gesù. Però adesso noi abbiamo occhi capaci, abbiamo la testa convertita, presuppone Marco, per poterlo seguire fino alla croce, cioè per poter seguire la sua mentalità, questa logica dell'amore. Perché se fossimo ciechi non potremmo comprendere niente, tutto diventa assurdo. Chi non si converte con la testa, chi non cambia mentalità, la salita alla croce di Gesù è soltanto un fallimento, è un incidente di percorso. Mentre, o se vogliamo, è una vita che raggiunge la fine, mentre se hai la mente convertita, allora tutto questo processo di ascesa, di compimento, è soltanto un andare verso il fine, non verso la fine, non verso la sfigurazione, ma verso la trasfigurazione. Però, ecco, chiediamolo proprio come grazia, di poterci convertire per contemplare sempre di più il Cristo crocifisso.